Capitolo 6, paragrafo 2. L'organizzazione dell'impero e la rinascita carolingia. Conti, marchesi e duchi governano l'impero di Carlo. Carlo Magno suddivise il suo vasto impero in territori più o meno vasti, detti comitati, e li affidò a conti che di solito venivano scelti fra i parenti, gli amici e i compagni d'armi. I conti amministravano la giustizia, cioè facevano da giudici fra gli abitanti secondo la legge di Dio e del re, riscuotevano le tasse e in caso di guerra arruolavano un certo numero di cavalieri e di fanti e li guidavano in battaglia. I comitati di confine, che erano più esposti al pericolo, formavano le marche, e vennero affidati a un marchese con compiti prevalentemente militari. Alcune regioni conservarono il nome precedente di ducati e furono rette da un duca. Conti, marchesi e duchi erano ufficiali pubblici e rappresentavano il re nei territori da loro governati. Al tempo di Carlo erano spesso, ma non sempre, anche vassalli del re. Chi erano i vassalli? Presso i Franchi, re e potenti erano soliti circondarsi di gruppi di uomini fedeli, anche di umile origine, che si mettevano al servizio di un signore in cambio di protezione e del mantenimento, di solito vitto e vestiario. Questi uomini erano detti gvas, una parola che in lingua franca significa sia servo sia fedele. Da essa deriva il termine vassallo. Al tempo di Carlo Magno, il compito principale dei vassalli era quello di combattere per il loro signore, e i vassalli provenivano da famiglie nobili e ricche perché dovevano essere in grado di procurarsi e di mantenere cavallo e armatura, l'uno e l'altro costosissimi. Al signore il vassallo giurava fedeltà. Il signore lo prendeva sotto la sua protezione e in cambio della fedeltà gli assegnava degli oggetti preziosi o più spesso delle terre da sfruttare perché il vassallo potesse vivere agiatamente. Le terre non erano un dono, ma solo una concessione temporanea, detta beneficio, e dal IX secolo feudo. Il signore ne restava sempre proprietario e il beneficio tornava a lui in caso di morte o di infedeltà del vassallo. Il patto di vassallaggio. Il patto di vassallaggio che univa il signore al vassallo e il vassallo al signore era molto comune nel mondo franco e con Carlo Magno si diffuse ancor di più. L'imperatore se ne servì per legare a sé, come vassalli, i potenti del regno, sia laici sia ecclesiastici. In questo modo si assicurò la loro fedeltà e garantì all'impero stabilità e pace. Come il re, anche gli altri potenti del regno potevano circondarsi di schiere di vassalli armati. La legge franca lo permetteva, purché gli eserciti di vassalli non fossero rivolti contro il regno. Dal IX secolo tutti gli ufficiali pubblici, conti, marchesi, duchi, furono obbligatoriamente anche vassalli del re. Più o meno nello stesso periodo i vassalli cominciarono a prestare giuramento di fedeltà nel corso di una cerimonia solenne, detta investitura. Le leggi dell'impero e i missi dominici. Le leggi che regolavano la vita dell'impero erano formulate nel corso di assemblee a cui partecipavano, oltre all'imperatore, tutti i grandi del regno. Conti, marchesi, duchi, vescovi, abati. Carlo annunciava le leggi ai presenti che esprimevano il loro consenso battendo le spade sugli scudi. Poi le leggi venivano scritte in lunghi documenti, suddivisi in articoli, in latino capitula, e perciò detti capitolari. Per far conoscere le sue leggi anche nelle province più lontane e per verificare che i capitolari fossero ben applicati, Carlo inviava in tutti i territori del regno dei controllori, chiamati missi dominici, cioè inviati del Signore. Essi avevano il compito di sorvegliare il comportamento di conti, duchi e marchesi e di riferire all'imperatore il risultato dell'ispezione. Gli uomini di chiesa godono di grande prestigio. Nell'impero di Carlo, gli uomini di chiesa erano tenuti in grande considerazione. A quel tempo erano quasi le uniche persone capaci di leggere e di scrivere, perciò il sovrano li sceglieva come consiglieri e collaboratori e affidava loro compiti di governo. Abati e vescovi svolgevano regolarmente la funzione di missi dominici, giudicavano l'operato dei conti, partecipavano alla formazione delle leggi. Avevano inoltre poteri molto ampi sulle terre dotate di immunità, cioè su quelle proprietà di monasteri o di vescovadi dove nessuna autorità pubblica poteva entrare e fare ispezioni. Il rinnovamento della cultura. Al tempo di Carlo Magno non si considerava importante essere istruiti. La massa del popolo era analfabeta e fra gli stessi nobili, che pure avevano cariche di potere, solo pochissimi riuscivano a tracciare la propria firma. Saper leggere era veramente necessario solo per gli uomini di chiesa, che dovevano conoscere le sacre scritture e spiegarle ai fedeli. Ma anche fra di loro non tutti sapevano farlo, in particolare i preti di campagna, figli di contadini e spesso contadini loro stessi. Carlo Magno volle che gli uomini di chiesa e i funzionari del suo impero fossero ben preparati e capaci di svolgere degnamente i propri compiti. Ordinò quindi di aprire scuole presso tutti i monasteri e tutte le sedi vescovili, dove i futuri chierici e i figli dell'aristocrazia potessero ricevere un'istruzione appropriata. Nel palazzo di Aquisgrana, la residenza imperiale preferita, riunì i migliori studiosi del suo tempo, provenienti da tutti i territori dell'impero o da altre regioni d'Europa. Sorse così la scuola palatina. Palatina significa del palazzo e Aquisgrana divenne un importante centro di cultura. La minuscola Carolina moltiplicò inoltre i centri di scrittura, scriptoria in latino, dove pazienti copisti trascrivevano a mano le opere degli autori antichi, riscoprendo le conoscenze del passato. Le vecchie scritture usate fino ad allora erano confuse e difficili da decifrare perché le lettere erano imprecise, la punteggiatura mancava e spesso non c'erano spazi fra una parola e l'altra. Queste scritture non invogliavano certo alla lettura e, del resto, i libri a quel tempo erano spesso considerati come degli oggetti preziosi da mettere in mostra piuttosto che da leggere. Ma in età carolingia gli scrivani misero a punto un nuovo tipo di scrittura, semplice e chiaro, pratico e facilmente leggibile, che prese il nome di minuscola carolina o carolingia e servì da modello anche ai moderni caratteri di stampa. La minuscola carolina si diffuse facilmente in tutto l'impero e favorì, fra le persone istruite, lo sviluppo di una cultura comune.